Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata di Tech Heroes su Azure Service Fabric, su questa nuova piattaforma per il deployment di applicazioni cloud. E oggi qui con me c'è Alessandro. Ciao Alessandro,
Ciao
benvenuto.
Marcello, piacere essere qui ancora con voi.
Dai, magari raccontaci velocemente chi sei, cosa fai e poi partiamo subito con la ciccia.
Allora, sono Alessandro Melchiori, sono partner in Codice Plastico e da 6-7 mesi lavoro con i ragazzi di Particular Software. Chi ha creato nService Bus, mi occupo della parte di trasporto su Azure e mi diverto così, insomma, con la tecnologia.
Ok, ottimo. Allora, oggi come ho introdotto parleremo di Service Fabric. Che cos'è Service Fabric intanto? Diamo un'introduzione, un overview, di che cosa stiamo parlando.
Sì, Service Fabric è un servizio messo a disposizione dalla piattaforma cloud di Microsoft, da Azure, e va un po' a coprire quella sfera di applicazioni che vanno sotto la buzzword di microservice. Ci mette a disposizione tutta un'infrastruttura per rendere molto più semplice, molto più agevole lo sviluppo, il deploy e la manutenzione di applicazioni che cercano di sfruttare il paradigma dei microservices. E che problema vanno a risolvere? Fino a un po' di tempo fa eravamo abituati a pensare alle nostre applicazioni come se fossero applicazioni monolitiche, quindi tutta la nostra applicazione era un unico grosso blocco, esatto,
Pacchettone.
che veniva deployato e veniva aggiornato tutto in un unico step. L'idea dei microservice in generale è quella di spezzettare questa applicazione, questo monolite, in tante piccole componenti che teoricamente devono cercare di essere il più possibile isolate tra di loro. Possono potenzialmente essere sviluppate con tecnologie differenti perché magari vanno a coprire use case differenti e quindi tecnologie differenti possono aiutare in questo scenario.
Certo.
Hanno un life cycle differente e però tutte insieme, cooperando tra di loro, questi microservizi vanno a fornire le stesse funzionalità che eravamo abituati ad avere in un'unica applicazione. In questo modo, però, spacchettando la nostra applicazione, la fase di evoluzione di ogni servizio, di ogni microservizio, diventa più semplice. Quindi la manutenzione e l'evoluzione di ogni feature della nostra applicazione
È molto più
diventa
agile.
più agile. Esatto. E
Certo, e mi viene in
questo
mente anche in termini di scalabilità,
è
sicuramente un vantaggio.
assolutamente. Quando noi se noi pensiamo di deployare un'applicazione molto grossa che fa tantissime cose, ed è un unico blocco di deploy, l'unica cosa che possiamo fare se abbiamo necessità di scalare è scalare tutta l'applicazione con conseguenti effetti negativi sia nei tempi magari di scalabilità
Che nei costi.
sia nei costi. Esatto.
Chiaro.
Invece nell'ottica dei microservice possiamo andare ad agire in modo molto più puntuale su che cosa abbiamo la necessità di scalare, quindi non per forza tutto, ma magari solo quelle componenti del sistema che hanno bisogno di più performance, più
Certo.
e così via.
E
Quindi
magari anche scalare verso il basso quelle che non hanno
assolutamente,
bisogno di grosse risorse.
assolutamente. E
Chiaro.
questo è lo scenario in cui si inserisce perfettamente Service Fabric, dandoci la possibilità di sviluppare applicazioni seguendo questo paradigma e dandoci tutta l'infrastruttura per poterlo gestire,
Questo è
perché,
importante.
esatto, perché il grosso della complessità non è solo nella parte di sviluppo, ma è soprattutto nella fase di deploy, nella fase di manutenzione, nella fase di monitoring, per esempio, di quando inizia ad avere soluzioni distribuite che sono composte da tantissimi servizi, andare a monitorare lo stato e l'health check di tutti questi servizi diventa importante perché
Certo.
avere un feedback immediato su cosa non sta andando nella tua applicazione, nella tua infrastruttura è fondamentale. E questo è quello che ci garantisce Service Fabric. Allora, una cosa importante da dire, esatto, è che Service Fabric,
Non è una cosa che è nata
esatto,
oggi. Esatto.
non è una cosa nuova per Microsoft, è disponibile da un annetto e mezzo oramai, ma tantissimi servizi che siamo abituati ad utilizzare tutti i giorni hanno a che vedere con Service Fabric, quindi comunque DocumentDB, Cortana stesso e tanti altri servizi che sono un po' elencati in questa slide, comunque hanno a che vedere con Service Fabric. Basano il loro funzionamento o sono integrati con Service Fabric, con l'infrastruttura di Service Fabric.
E quindi è una tecnologia assolutamente matura e che
Assolutamente.
possiamo garantire diciamo, la sua affidabilità.
Sì, sì, questo difatti era proprio per dire che non essendo una tecnologia nuova, ma anzi sottoposta, diciamo, a carichi notevoli, visti i servizi che...
Direi
che,
proprio di sì.
Diciamo che possiamo stare sereni.
Sì.
Esatto. Allora,
quindi abbiamo parlato, infatti vedo che questa architettura distribuita, quindi i nostri servizi vengono spalmati su un cluster di macchine, che esatto, è la cosa che poi Service Fabric ci aiuta a gestire sia nel deploy che poi nell'aggiornamento delle macchine. Come che funziona questa
Assolutamente.
Parte? E come ci aiuta Service Fabric,
certo,
a gestirlo?
Alla base del funzionamento di Service Fabric c'è il concetto di cluster, come stavi dicendo tu. Che cos'è il cluster? Non è altro che un insieme di virtual machine gestite però da Service Fabric, che sono federate tra di loro, quindi si conoscono tra di loro. L'infrastruttura di Service Fabric sa tutti i nodi del cluster che noi abbiamo configurato. Il grosso vantaggio di Service Fabric è che la gestione di questo cluster, buona parte della gestione è demandata a lui. Quindi il fatto che un nodo sia o meno disponibile è Service Fabric che se ne rende conto. Il fatto che vogliamo scalare, quindi chiediamo più potenza al cluster di Service Fabric, noi facciamo una richiesta, ma è poi Service Fabric, l'infrastruttura di Service Fabric, che va ad aggiungere nodi al cluster in base alle nostre richieste.
Quindi ci rende un po' trasparente lo strato di infrastruttura.
Assolutamente, assolutamente. Chi ha avuto modo di sviluppare applicazioni microservices senza un adeguato supporto dall'infrastruttura sa che si spende un sacco di tempo in operazioni di DevOps proprio, certo, per questo genere di cose, assolutamente.
E il cluster, hai detto virtual machine, ma può funzionare anche proprio su un cluster di macchine fisiche on-prem?
Assolutamente. Un altro dei grossi vantaggi di Service Fabric è quello che, ok, ce l'abbiamo out of the box su Azure, facile setup del cluster tramite il portale, però possiamo ad averlo su un cloud privato, possiamo averlo su macchine on-premise. Al momento è supportato solo Windows Server come macchine su cui possiamo fare deploy, ma a breve dovrebbe arrivare anche il supporto per macchine Linux.
Ottimo.
Un'altra delle caratteristiche, secondo me, peculiari di Service Fabric, ed è una delle cose che è molto utile avere gratis dall'infrastruttura, è il meccanismo di replica, cioè il fatto di avere la garanzia che nel momento in cui un nodo del nostro sistema dovesse andare offline e su quel nodo ci fossero stati dei dati importanti per la nostra applicazione, non è che la nostra applicazione va completamente offline, ma Service Fabric gestisce il concetto di replica dei dati, di failover dei nodi, e quindi ci permette di garantire alta affidabilità per la nostra applicazione. E anche questo ce l'abbiamo out of the box dall'infrastruttura di Service Fabric. Il meccanismo di replica di Service Fabric si basa sul concetto di identificare un nodo primary all'interno del cluster. Questo nodo primary è quello che soddisfa le richieste in lettura che arrivano per l'applicazione, in modo tale che siamo sicuri che l'applicazione sia consistente. Okay? Tutti i dati che abbiamo storato all'interno del nodo primary sono quelli da cui andiamo a leggere, quindi non c'è il concetto di eventually consistent che abbiamo in altri scenari.
E mi viene da dire, quindi, con grossi vantaggi in termini di latenza.
Assolutamente, assolutamente, perché ecco, esatto, esattamente, quello che dici tu è importante, perché il concetto di Service Fabric non è quello di storare dati all'esterno del cluster, ma tutti i dati vengono persistiti all'interno dei nodi del cluster. Quindi comunque se un microservices ha la necessità di avere dei dati in locale, di avere dei dati, i dati vengono persistiti in locale, quindi la latenza di cui parlavi tu è comunque ridotta al minimo.
Certo.
Il concetto di lettura quindi avviene sempre sul primario, invece la scrittura viene fatta la richiesta al nodo primario, Service Fabric sa se quella richiesta alla necessità è stata configurata per essere replicata, okay? E quindi quello che fa è distribuire la stessa richiesta sugli altri nodi del cluster in modo automatico. Quando tutti i nodi secondari, quando il quorum dei nodi secondari ha risposto in maniera positiva alla richiesta, per Service Fabric la richiesta di persistenza è stata evasa in modo corretto e il dato è persistito sia sul primario che sul secondario. Questo ci garantisce che se il primario dovesse andare offline, comunque sui nodi secondari abbiamo comunque i dati che sono stati persistiti anche sul primario.
E noi, dal lato sviluppatore, ci dobbiamo preoccupare di questa cosa? Abbiamo delle azioni da fare qualora il nodo primario vada giù?
No, assolutamente. Il vantaggio di Service Fabric è proprio questo, è garantire l'alta affidabilità e scaricare lo sviluppatore di tutte quelle componenti di DevOps che invece dovresti gestirti manualmente nel caso in cui non avresti una infrastruttura
tanta
che
roba
garantisce.
Direi di sì.
Ok, andiamo un po' più sulla ciccia che noi dev.
Esatto.
Allora, giusto
perché oltre alla gestione dell'infrastruttura, no, Service Fabric è una piattaforma, e quindi come tale mette a disposizione molte cose, fra cui anche dei modelli di sviluppo. Tu hai anticipato che noi possiamo sviluppare i nostri microservices anche con diversi tipi di framework, tecnologie, linguaggi, addirittura possiamo deployare dei servizi che già esistenti ad oggi, che uno si era già sviluppato, li può pacchettizzare per Service Fabric. Però noi possiamo utilizzare ovviamente un modello di sviluppo che ci viene messo a disposizione da Service Fabric stesso e che quindi immagino ci offra delle potenzialità.
Assolutamente. Importanti. Insieme a Service Fabric viene rilasciato un SDK che per chi come noi fortunatamente lavora su .NET è fortemente integrata in Visual Studio e ci facilita lo sviluppo. L'SDK che ci mette a disposizione si basa su due paradigmi leggermente diversi, che sono il concetto di Reliable Services e il concetto di Reliable Actor. Okay? I Reliable Services sono comunque sempre microservice, okay? Quindi l'idea di fondo è sempre quella di sviluppare la nostra applicazione in tante piccole componenti che cooperano tra di loro. Però se sposiamo il concetto di Reliable Services abbiamo, diciamo, un pochino più di possibilità di andare a basso livello, quindi possiamo per esempio definire il protocollo di comunicazione tra due servizi o possiamo andare a dettagliare un pochino meglio le cose. Il concetto di Reliable Actor invece è un pochino più ad alto livello, è completamente astratto il protocollo di comunicazione, però ci mette a disposizione una cosa carina che è il concetto di Actor Model che magari vediamo dopo.
Perfetto.
Ok. Giusto per andare un attimo nel dettaglio di che cos'è un pacchetto di deploy di Service Fabric, abbiamo detto è un insieme, un'applicazione composta da diversi servizi e ogni servizio è composto da sicuramente due cose, che è il codice, perché da lì non ci si scappa, e la parte di configurazione nella quale andiamo a definire su quanti nodi del cluster vogliamo che questo servizio venga deployato, se abbiamo necessità di replica, quante repliche vogliamo, se abbiamo bisogno di partizionamento dei dati, dei microservices e così via. E poi, sia che sposiamo il paradigma di Reliable Services o di Reliable Actor, abbiamo comunque la possibilità di avere a disposizione un modello stateless o stateful.
Chiaramente non è una scelta vincolante, cioè nella mia applicazione posso avere sia Actor che Reliable Services, no?
Assolutamente. E posso avere sia componenti stateless che stateful. Assolutamente.
E hai detto una cosa prima, no? Che la nostra applicazione, quindi i nostri servizi, sono composti da codice e configurazione. Quindi mi verrebbe da pensare che possiamo anche fare un upgrade o del codice o della configurazione separatamente.
Assolutamente. Questa è un'altra delle cose che Service Fabric ci mette a disposizione e l'integrazione con Visual Studio ci aiuta, nel senso che essendo il servizio composto da codice e configurazione non è detto, se io per esempio voglio deployare lo stesso codice su più nodi del cluster
vado ad aggiornare solo
quello che modifico è la configurazione e il deploy diventa molto più smart perché quello che viene deployato è solo il delta rispetto alla versione precedente e questo è molto molto comodo. E quindi sì, quando parliamo di applicazioni con Service Fabric abbiamo il concetto di applicazione che è l'aggregatore dei nostri microservice, i nostri servizi sono definiti a livello di codice e di configurazione e eventualmente dati se sono servizi che sono stateful. E poi magari ne parleremo un'altra volta, però più a basso livello c'è il concetto di partizionamento dei dati e dei microservizi e il concetto di repliche, che comunque fanno sempre parte, vengono comunque gestite sempre dall'infrastruttura di Service Fabric.
Del nostro bel pacchettone che ci mette a disposizione Service Fabric.
Esattamente. Allora, prima dicevamo che due paradigmi abbiamo a disposizione, Reliable Services e Actor Model, e Reliable Actor. I Reliable Actor si basano su un concetto non nuovo nel nostro mondo, nel mondo IT, che è il concetto di Actor Model.
Anni 70.
Esatto. Che è alla base, per esempio, della piattaforma di Erlang. E anche Service Fabric ci mette a disposizione la sua implementazione di Actor Model. Perché è così importante Actor Model? Perché va a toccare, a semplificare alcuni scenari in cui ci troviamo a lavorare tutti i giorni. Quindi la programmazione concorrente, il fatto di thread diversi che accedono a risorse e così via. Actor Model semplifica questa cosa e dice, ok, ogni attore ha una sua coda nella quale vengono inseriti i messaggi che arrivano da altri attori. Quindi se un attore ha bisogno di dire qualcos'altro ad un altro attore, mette un messaggio in una sua coda d'ingresso. Questa coda è il primo messaggio che entra, il primo messaggio che esce ed è single thread. Quindi risolve upfront i problemi di concorrenza.
Tutto quanto, certo.
Okay. Però con un modello così, la scalabilità e i problemi di race condition e altre cose che abbiamo con la programmazione concorrente vengono a risolversi proprio dal design del modello.
Certo, fantastico. Okay. E quanti ne posso avere di questi attori in un'applicazione?
Non c'è limite alla fantasia, nel senso che Service Fabric ci mette a disposizione tutta l'infrastruttura e a questo punto, se noi andiamo a sposare il paradigma di Reliable Actor, quello che succede è che abbiamo un mapping praticamente uno a uno tra un nostro microservizio e un attore. L'attore a questo punto ha l'onere e l'onore di svolgere bene una sola funzionalità, una o poche funzionalità, e di dialogare con gli altri attori per poi portare la funzionalità completa all'applicazione. Ma il numero di attori all'interno del deploy di Service Fabric è assolutamente ininfluente. E qui, su questa slide, vediamo in sintesi com'è che funziona il concetto di comunicazione tra attori. Non è un concetto tipico di Service Fabric, ma Service Fabric ci mette a disposizione questo genere di paradigma che è molto molto comodo in determinati scenari.
Certo.
La cosa importante è non tanto il fatto di avere la possibilità di avere questo paradigma ad attori, è che Service Fabric coordina la comunicazione di tutti questi attori, perché abbiamo detto all'inizio, Service Fabric ci serve in applicazioni che sfruttano il paradigma di microservices, ci serve nelle applicazioni in cui abbiamo uno scenario distribuito, e quindi quando abbiamo uno scenario distribuito tendenzialmente dobbiamo ricordarci che i partizionamenti di rete potrebbero accadere e quindi non è detto che l'attore con cui abbiamo parlato un secondo fa sia sempre in quel nodo lì. Quindi il fatto che Service Fabric gestisca il concetto di failover e quindi un nodo del cluster può andare offline, si occupa anche di spostare gli attori su un altro nodo in quel momento disponibile e rendere disponibile a chi comunicava con l'attore che era sul nodo precedente sapere come fare ad andare a parlare con il nuovo attore.
Perché lo chiama per nome quell'attore.
Esattamente. L'SDK di Service Fabric ci dà una sorta di proxy che noi utilizziamo per dialogare con gli attori. Ogni attore è identificato da un identificativo univoco ed è onere di Service Fabric fare routing verso effettivamente
l'istanza
corretta. Esattamente.
Chiaro. Ottimo.
Facciamo velocissimo.
Vediamo come si definisce l'attore.
Esatto. Dicevamo prima, abbiamo sempre comunque, sia con i Reliable Services che con i Reliable Actor, il concetto di stateless e stateful. E quello lo definiamo upfront, ma può cambiare nel corso della nostra applicazione, nel corso del ciclo di vita della nostra applicazione. Diciamo che nel caso di stateless actor, quello che dobbiamo fare è definire una nostra interfaccia in cui andiamo a identificare quali sono le operazioni che questo attore
mette a disposizione degli altri.
E fare in maniera tale che questa interfaccia derivi da un'altra interfaccia che ci mette a disposizione l'SDK di Service Fabric, che è questa interfaccia iActor. La cosa importante è che dobbiamo garantire che tutto sia asincrono, quindi tutto l'SDK è basato fortemente sul concetto di task, async e await
Comunque sono familiari ai programmatori
.NET. Assolutamente, niente di trascendentale, cose che abbiamo utilizzato comunque anche in altri scenari.
Certo.
E questa è l'implementazione, il contratto che noi mettiamo a disposizione dell'applicazione per dire ok, io sono un nuovo attore e posso fare queste cose, e poi abbiamo bisogno dell'implementazione, quindi la nostra implementazione, la nostra classe Calculator Actor, che altro non deve fare che implementare l'interfaccia che abbiamo definito prima e derivare da una classe che ci mette a disposizione l'SDK di Service Fabric, che è questa Stateless Actor. Così facendo,
semplice, diretto.
Esatto, poco invasivo, nessun grosso vincolo e abbiamo a disposizione l'infrastruttura di Service Fabric. Per quanto riguarda gli stateful actor, invece, la logica è la stessa, quindi dobbiamo definire la nostra interfaccia con il contratto come prima. Sì. La nostra implementazione non deriverà più da una classe stateless actor, ma deriverà da una classe che ci mette a disposizione sempre l'SDK, che è stateful actor, nella quale andiamo a definire anche lo shape dei dati che vogliamo che questo attore persista. Okay?
Nel suo stato.
Nel suo stato, esatto. Ma anche questo, out of the box, viene gestito in automatico da Service Fabric. Ogni volta che all'interno della nostra classe Calculator Actor andiamo a modificare il nostro stato, in automatico Service Fabric va a persistere il cambio di stato all'interno della sua infrastruttura.
Del nodo che poi viene replicato.
Replicato come abbiamo detto prima, esattamente. Ed ecco qua il nostro proxy. Se vogliamo comunicare con l'attore che abbiamo definito prima, quello che dobbiamo utilizzare non è un riferimento diretto all'attore, perché come dicevamo prima
non sappiamo
esattamente dove sia. Esatto. L'onere di coordinare il dialogo è delegato a questo actor proxy, che ci dà la possibilità di avere un riferimento ad un proxy e poi tramite un meccanismo di routing e Service Fabric sa su quale nodo questo attore è in questo momento.
Va a veicolare le nostre chiamate.
Esattamente. Comunque le basi sono queste. Mm-hmm. Non si scappa da qui, è abbastanza semplice.
Pensando a quello che si ottiene, no? Con questo modello di sviluppo è...
Assolutamente. È la barriera d'ingresso è veramente molto, molto bassa. Mm-hmm. Molto bassa. Quello che possiamo far vedere adesso è vedere magari l'implementazione che abbiamo visto sulla slide adesso, sì, dello stateful actor, e vedere che facility ci mette a disposizione il concetto di avere uno stato.
Ottimo.
Quindi il fatto di avere un nodo che magari va offline e vedere cosa
succede. Esatto, sì sì.
Ok, quindi andiamo su Visual Studio, abbiamo la nostra applicazione, questa non è altro che lo stesso nostro attore che abbiamo definito prima sulla slide, non fa niente, è uno stateful actor, quindi ha uno stato interno che viene persistito dall'infrastruttura di Service Fabric. Questo stateful actor non fa niente di che, ogni x aumenta, incrementa una sua variabile interna. Mm-hmm. Quindi quello che succede è che ogni x la nostra variabile interna viene incrementata.
Non so se vedono bene, comunque c'è un contatore che sta aumentando,
sì, che è... Esatto, che è incrementale.
È incrementale e sta andando.
Il vantaggio di Service Fabric, ed è un altro grosso vantaggio, è che non abbiamo la necessità di essere online per testare le nostre applicazioni, mm-hmm, perché così come il cluster verrà poi deployato su Azure o su altre macchine virtuali, l'integrazione con Visual Studio ci mette a disposizione anche un cluster locale. E quindi tutto lo sviluppo può essere fatto completamente offline. Per esempio, questa applicazioncina adesso è stata deployata poco prima che iniziassimo a...
Sul cluster locale.
Sul cluster locale.
E poi il codice così, as is, viene preso e deployato come sul cluster in produzione.
Assolutamente. Lo stesso pacchetto che noi abbiamo deployato sul cluster in locale verrà deployato su un altro cluster online, su Azure o su qualche cloud.
Fantastico.
Il vantaggio è che abbiamo la possibilità di sfruttare questo meccanismo, questo portale, passami il termine, che ci mette a disposizione comunque Service Fabric, che è la parte di monitoring del cluster di Service Fabric. Dicevamo prima, è vero che dobbiamo sviluppare codice, ma è vero anche che una volta che la nostra applicazione va live, è sempre bene sapere se tutto sta andando nel verso giusto. E questa applicazione web, che si collega sia al cluster in locale, ma sia a qualunque cluster da cui abbiamo accesso, ci dà dei feedback immediati sullo stato dei nodi, sullo stato dei nostri servizi, se qualche nodo è offline e così via. In questo caso, per esempio, il cluster locale è configurato per avere 5 nodi.
Okay.
E le nostre applicazioni, ci sono diverse applicazioni già deployate su questo cluster locale, la nostra Stateful Counter app è deployata su 3 nodi. Perché 3 nodi? Perché avendo scelto uno stateful actor, Service Fabric out of the box dice ok, non lo posso deployare in un posto solo.
Il meccanismo di replica che dicevamo prima.
Esattamente, quindi lui di default, essendo 5 nodi del cluster, va a deployarlo su almeno 3. Mm-hmm. Anche questi sono parametri comunque che possiamo andare a modificare per ogni singolo servizio
a livello di configurazione.
Esatto. Quello che stavamo dicendo prima è che possiamo, per esempio, la nostra applicazione è stata deployata sul nodo 5, sul nodo 2, sul nodo 3, e il nodo 5 è quello che viene identificato come primario. Quindi cosa succede? Succede che noi possiamo andare sul nodo 5 e simulare un failure del nodo. Quello che succede nella nostra applicazione è che avremo un attimo di impasse nel quale Service Fabric si accorge che il nodo che era primario non risponde più, sposta, rende primario un altro nodo e l'applicazione va avanti lo stesso e non abbiamo perso lo stato. Quindi il nostro contatore è continuamente, continua ad andare avanti dal punto in cui era arrivato.
Perché Service Fabric ha tutti i suoi messaggi di diagnostica, di health dei servizi, quindi si rende conto quando un servizio, un nodo non sta più rispondendo in modo trasparente a noi.
Esattamente. Ottimo. E questa cosa, gestirla in modo manuale, è veramente onerosa, perché comunque dovremmo metterci in piedi un sistema di health check, certo, capire se un nodo non è più disponibile, spostare i dati, avere meccanismi di replica e così via. Questo ce l'abbiamo out of the box perché ce l'ha messo a disposizione Service Fabric.
Fantastico. Bene, quindi come stavamo dicendo prima, anche a livello di aggiornamento delle nostre applicazioni, Service Fabric ci dà un grosso aiuto, quindi possiamo aggiornare i nostri servizi senza avere tempi di...
Senza avere downtime.
Di downtime, sì, delle nostre applicazioni.
Assolutamente.
Sempre grazie alla gestione che fa del cluster.
Assolutamente, assolutamente, perché Service Fabric sa dove sono stati deployati i nostri servizi, sa ogni servizio su quali macchine è stato deployato e nel momento in cui andiamo a richiedergli un aggiornamento, quello che lui fa è andare a identificare esattamente le macchine che saranno impattate da questo aggiornamento, deployare il pacchetto uno alla volta, praticamente facendo rispondere. Quello che succede è che il nostro pacchetto di deploy è deployato su tre macchine, per esempio. Dobbiamo aggiornarlo. Quello che fa Service Fabric è iniziare a deployarlo uno alla volta, quindi le macchine rimanenti continuano a funzionare con la vecchia versione nel momento in cui tutte sono state aggiornate. Da questo momento in poi la nuova versione è disponibile.
Chiaro.
Ok. E quindi abbiamo praticamente zero downtime, perché quello che succede è un aggiornamento graduale dell'infrastruttura gestito in automatico da Service Fabric.
Perché i nostri servizi stanno su upgrade domain differenti.
Assolutamente, assolutamente. E questo è veramente vantaggioso, è un'altra di quelle feature che secondo me sono delle killer feature quando si sviluppano applicazioni con sistemi distribuiti. Esattamente. E qui appunto è come funziona, cioè noi stiamo deployando la nostra applicazione e mano a mano che Service Fabric riesce a deployarla su uno dei nodi che sono impattati da questo nuovo deploy, passa al successivo fino a quando il deploy è completo e a questo punto abbiamo la nuova versione dell'applicazione up and running. Assolutamente.
Chiaro.
Quello che possiamo vedere, lo possiamo vedere anche dal codice che di solito noi dev
amiamo.
Apprezziamo, esatto. Per esempio, questa applicazione è un'applicazione sviluppata con Service Fabric, ha due tipi di servizi differenti, giusto per confermare quanto hai detto tu prima, nel senso all'interno della stessa applicazione possiamo avere più servizi e ogni servizio può essere fatto con un paradigma diverso, in questo caso sono sposati i due paradigmi, quindi quello stateless per la parte reliable services e quello stateful per la parte di attori, esatto. Quindi ogni triangolino, ogni piramidina che vediamo girare qua sul monitor è un attore, invece le web API, diciamo, che rispondono e che ci danno questa visualizzazione sono gestite da un reliable service che a questo punto può essere stateless. Quello che andiamo a vedere è che se io voglio modificare la mia applicazione,
quindi vado a modificare il codice,
modifico il codice e tramite Visual Studio vado a deployare una nuova applicazione, vado a deployare questo nuovo pacchetto, quello che posso fare è, innanzitutto Visual Studio mi aiuta, l'integrazione tra l'SDK di Service Fabric e Visual Studio mi aiuta nel configurare il nuovo pacchetto di deploy, quindi andare a dirgli che cosa effettivamente viene modificato.
Cosa è cambiato.
Esattamente. Esatto. Dato che nel mio caso ho modificato solo il codice di uno solo dei servizi, quello che posso fare è andare a dire che la versione del codice per i miei servizi sviluppati con Actor Model non è più 1.0 ma 2.0 perché abbiamo introdotto delle breaking changes.
E mettendo il flag su upgrade
application, quello che succede è che lui va ad aggiornare i pacchetti di deploy.
Certo. Perché altrimenti, diversamente, avrebbe rideployato l'applicazione da capo.
Assolutamente, esattamente. Avremmo avuto conflitti perché Service Fabric ci avrebbe detto guarda che c'è già un'applicazione che si chiama in questo modo, con queste versioni e così via. quello che sta facendo Visual Studio adesso non è altro che andare a compilare l'applicazione, andare a compilare le parti che sono state modificate, mm-hmm. creare i pacchetti di deploy e deployarli sul cluster, sul cluster locale. Come fa a farlo? Tramite degli script PowerShell. Esatto, questa è un'altra cosa importante, perché a livello di gestione del cluster di Service Fabric possiamo farlo sì da Visual Studio, ma comunque abbiamo tutta l'integrazione fatta tramite PowerShell, e quindi possiamo integrarla con qualsiasi mm-hmm. sistema nostro di monitoring e così via.
Chiaro.
Qui adesso piano piano lui sta deployando, però...
E quindi il risultato di questo aggiornamento che cosa sarà nella nostra applicazione?
A un certo punto, difatti adesso vediamo l'applicazione leggermente frizzata, ma quello che succede è che le nostre piramidi che prima si muovevano in modo lineare adesso ruotano anche.
E man mano che le nostre istanze di attori vengono aggiornate, cominciano a girare le varie piramidine.
Esattamente. E praticamente non abbiamo dovuto mettere offline la nostra applicazione, mm-hmm. ma l'applicazione è sempre stata responsiva e è stato Service Fabric a gestire il meccanismo di deploy automatico e di aggiornamento di quanto abbiamo modificato.
Fantastico. Bene, Alessandro, io ti ringrazio per la tua esaustiva spiegazione e per le demo che ci hai mostrato. Magari ci rivedremo più avanti per approfondire alcuni dei temi di questa introduzione su Service Fabric, perché capite bene che il tema è vasto e soprattutto è attuale e interessante.
Assolutamente, sì.
Quindi io vi do appuntamento alla prossima puntata e ti lascio l'onore di bazzare per concludere questa. Grazie Alessandro.
Okay. Grazie mille Marcello.
Ciao a tutti.
Grazie a tutti.